Bene, non potevo, ero certo che avrebbe dottor Marco Rossi, mi piace più chiamarlo quasi Marco Rossi perché è così giovane in tutti i sensi che e poi ha un rapporto così fresco con queste tematiche che fa piacere, perché non ci si poteva sbagliare che il dottor Rossi, Marco Rossi, fosse in grado di portare proprio anche dei costumi proprio che sono si vanno diffondendo oggi. Stavo pensando a una cosa, però, che io porto fuori il cane, ma non mi succede niente, ecco, e io penso che ci sia un fatto. Scusa Marco, ma lo dico anche per conforto di mia moglie, ma perché non vorrei che...
Ma no, non ti succede niente perché non vai a cercare.
No, io speravo che fosse sufficiente, ma vabbè, abbiamo fatto una fantasia.
No, perché sennò stasera siamo tutti giù a portare il cane. Io vado a comprare il cane, che non ce l'ho, però vado a comprare il cane, anch'io stasera.
Sono gli effetti dei convegni, che uno dice, guarda la problematica dell'Eros e Psiche, tutti fuori stasera col cane.
Te ne racconto una adesso, non vorrei, ma adesso è un bellissimo aneddoto. A un congresso, una delle altre cose che io adesso non ho detto, perché poi ovviamente avevo necessità di mantenere il mio colloquio in dialogo in certi tempi, no? Una delle altre tecniche così è il tutting, no? Utilizzando il Bluetooth o dei telefonini o dei palmari, si comunica sui vagoni dei treni con persone di cui non puoi sapere il numero di cellulare, no? E ci si incontra nei bagni dei treni. E questo è il tutting. E c'era un nostro collega che, ascoltando la mia relazione, poi lui tutti i giorni viaggia in treno per andare a lavorare. E dopo un po' di mesi lo incontro e mi diceva, ma sai che io ci sto provando con questa cosa del tutting, ma non riesco a capire perché.
Mi manca la password.
Ma no, no.
Beh, poi c'è il fenomeno della...
Si provava,
poi c'è il fenomeno della chat, che tu sai che lì...
Le chat ormai sono... la virtualizzazione del sesso è uno degli altri grandi problemi attuali, perché in realtà noi pensiamo che in realtà sia una virtualizzazione, ma in realtà il sesso non può essere virtualizzato, no? Il sesso non è virtuale, le chat sono un modo in realtà per abbreviare i tempi di conoscenza e conoscersi il prima possibile e consumare il prima possibile. Non, è inutile a questo punto perdere tempo in conoscenza, no? Ci conosciamo via chat, a meglio io via chat, via computer, riesco a conoscere più persone contemporaneamente e quindi posso organizzarmi la settimana. Perché devo andare in discoteca a spendere dei soldi e a perdere tempo? No? Anche perché, diciamocelo, quando vi chiedete ma tu perché vai in discoteca e vi dicono per ballare, voi ci credete? No? C'è qualcuno che è mai andato in discoteca per ballare? Sì, solo per ballare? O per farsi vedere? Perché se uno è fidanzato vuole anche farsi vedere dagli altri, no? È sempre un'espressione comunque sessuale, no? Allora, la virtualizzazione è velocizzare tutto questo.
Sì, poi guarda Marco, mi piace un attimo interagire, non so se vi è mai capitato, io ho avuto a volte anche alcuni pazienti, uno in particolare che è diventato così dipendente di internet che praticamente non andava più con sua moglie, cioè lui passava anche delle forme proprio ossessive, che lui ormai era più coinvolto da questo sesso virtuale, dalle sensazioni che riceveva guardando, navigando su internet, che il contatto proprio fisico, perché adesso siamo oltre il corpo addirittura in certi momenti, eh? Incredibile, eh? Incredibile. Sono tematiche di una concretezza e noi abbiamo qui con noi a completare questo giro un bravo noto giornalista che è il direttore del Domani qua di Bologna, che è Beppe Lamina, che, perché il giornalista poi ha il polso di quello che succede nel quotidiano tra la gente, perché ha il gusto proprio anche di andare a cercare nei meandri del costume. Quindi passo a te la parola, così ci completi un po' questa conversazione.
Ma ci proviamo. Io devo dire la verità, quando mi è stato proposto di partecipare a questo convegno ero un po' preoccupato, diciamo, non sono le cose di cui mi occupo abitualmente, mi occupo di politica normalmente, insomma, nella mia attività prevalentemente di questo. E poi ci è stata data molta libertà di scelta a noi giornalisti rispetto alla tematica da affrontare. Ho pensato che fosse un po' come Karl Kraus, che diceva: i giornalisti sono coloro che scrivono di tutto senza sapere in realtà nulla e quindi possono scegliere dove andare, tanto non sanno assolutamente di quale tematica si devono occupare, ma improvvisano. E pensando adesso, anche pensando allora, perché ho scelto questo titolo, Corpo e Cuore, indubbiamente, diciamo, incide anche un'esperienza personale. Io sono gay, sono stato attivista del movimento gay in anni lontani, adesso purtroppo l'età si fa sentire, quindi ci sono altri impegni. E questa separazione tra corpo e cuore è una separazione che è stata spesso proposta, appunto, particolare dalla Chiesa Cattolica nei confronti nostri, ma anche delle donne, no? Dicendo, beh, insomma, il rapporto erotico, il rapporto sessuale si giustifica all'interno di una dimensione che è quella riproduttiva, che è l'unica che dia dignità e valore all'esperienza sessuale. Diversamente, al di fuori di questo contesto, di questa narrazione, di questo racconto, diciamo, quel tipo di esperienza, l'erotismo, non ha ragione di essere, anzi non solo non ha ragione di essere, ma è estremamente negativo, porta disordine, diciamo, mette in discussione la società nella quale si vive, proprio i fondamenti della società. E questa convinzione, diciamo, che viene riproposta anche oggi, sempre con tanta energia e con tanta convinzione, incide poi in qualche modo sulle nostre vite, cioè in qualche modo anche quando ci sentiamo fuori da questi aspetti, da questa narrazione, appunto da queste idee, però ci confrontiamo, facciamo i conti con questo humus nel quale siamo cresciuti, nel quale siamo stati educati. Quindi per questo ho scelto questa sessione. Devo dire che ho trovato molto interessanti, mi sono piaciute le relazioni sia di Serenella sia di Marco, però mi ha colpito particolarmente quella di Marco, ora perché in realtà, diciamo, le esperienze sessuali sono tantissime, tu gli hai dato un nome, cioè sono, gli Stati Uniti sono specializzati ad esempio, no? Cioè il feticismo proprio ha raggiunto delle forme di perfezione straordinaria, per cui qualsiasi tipo di pratica sessuale è stata sezionata, separata e ci si identifica proprio su quel tipo di pratica che viene preferita rispetto ad altre. Tutto questo, certo, per la mia esperienza, non dico per una persona della mia età, però per la mia esperienza è un po' bizzarro, diciamo, cioè nel senso che la mia generazione ha molto cercato, insomma, da un certo punto in poi, dalla critica femminista degli anni 70 in avanti, insomma, di capire come la persona che abbiamo di fronte è una persona, di cercare di entrare in relazione con questa persona sforzandosi proprio di provare simpatia, di capire l'insieme di quella persona e di capire anche noi stessi come persone che fossero un insieme, che non vivessero in modo separato delle parti, dei sentimenti, il corpo e così via. E quindi vedere questa specializzazione che un po' segue la specializzazione paradossalmente dell'industria, cioè nel senso che l'industria è sempre più specializzazione, il tecnico è sempre più specializzato su quel tipo di lavoro, di ricerca e magari non ne sa nulla della parte successiva, della parte precedente, ma passa 30 anni, 40 anni ad approfondire una cosa. Ecco, c'è una certa sintonia anche in queste cose. Ecco, però mi chiedo, in particolare rispetto all'allarme lanciato da Rossi, ecco, ma dobbiamo davvero essere allarmati? Voglio dire, se davvero i giovani, io non credo che corrispondano esattamente a quelli che tu raccontavi, insomma, non penso che tutti i giovani, tutte le giovani siano così, però può anche essere che lo siano in certi momenti della loro vita, in certi orari, in certi minuti, ma dobbiamo davvero preoccuparcene, davvero tu dici recuperare valori, ma che ne so, la pornografia a Pompei, c'era, no, andiamo a guardare gli affreschi, quella era pornografia, probabilmente non era vissuta come pornografia, ma era pornografia, diceva Serenella su la questione, non so, del lifting, torniamo appunto a 2-3 mila anni fa, ci si truccava, no? C'era, non so, gli abitanti di Antiochia erano famosi i maschi per essere effeminati, profumati e truccati, non c'era il lifting, si usava quello che c'era, insomma, no? Ora, ecco, non è che tutte queste cose, questi disvalori, diciamo, che noi vediamo, in fin dei conti fossero, sia stati sempre presenti nella storia dell'umanità e oggi possono articolarsi attraverso strumenti più raffinati, più potenti anche da un certo punto di vista, perché appunto possiamo guardare con una webcam la persona che sta in Australia, quindi sotto i nostri piedi esattamente, dall'altra parte del globo, e sentirla altrettanto vicina di quella che sta nella stanza accanto, nell'appartamento accanto al mio, col quale magari mi guardi in webcam e mi può raccontare che sta in Australia, e ci credo, e non mi cambia assolutamente nulla. Diciamo, cambia la scala, cambia lo strumento, ma il tipo di, diciamo, di pulsione di fondo che si esprime non è forse sempre molto simile? È poi vero, certo, che le nostre città sono città di, come dire, dove noi siamo degli eremiti urbani. Una volta uno che voleva stare per i fatti suoi, appunto, andava nel posto isolato, lì restava. Noi ce ne stiamo isolati nei nostri appartamenti, quindi siamo in questo strano eremitaggio urbano. E questo sì che crea, diciamo, problemi che probabilmente nel passato erano di natura diversa. Però perché non, come dire, non accettare che il mondo del futuro sarà così, così come immagino che i nostri nipoti avranno le branchie per respirare, perché l'anidride solforosa sarà eccessiva. Purtroppo l'evoluzione, diciamo, del corpo è molto più lenta, no? Quindi temo che non si riuscirà ad avere le branchie per tempo, però insomma, potrebbe, se i tempi fossero un po' più lunghi, forse riusciremo ad adattarci. E ecco, perché questa vostra preoccupazione? Io ho capito che voi siete preoccupati per questo, per queste che leggiamo come novità, ma probabilmente tanto novità non sono, ecco. Perché questa preoccupazione?
Perché la gente sta male.
Sì, probabilmente stava male anche prima, però appunto...
Ma chi lo sa, forse no. Quando ai tempi dei tempi forse non stavano così male.
No, no, prego.
Dico che forse il fatto di, che diceva Beppe Remina, il fatto che ci preoccupiamo, ma ci preoccupiamo perché noi vediamo le persone che, quelle che vengono da noi, logicamente sono quelle che non stanno bene in questa situazione. Logicamente, lui dice, è chiaro che mica tutti sono così, se no noi avremo gli studi pieni da 24 ore su 24. Per fortuna molte persone vivono benissimo i loro contrasti, le loro situazioni, ma quando noi ci ritroviamo con delle persone che soffrono per questo tipo di situazioni sociali, chiamiamole se volete, nel senso che prendiamo l'esempio del lifting, benissimo, io non dico mica che non debba essere fatto, anzi ho una carissima amica che fa la chirurga plastica, ne parliamo in continuazione, anzi sono sempre lì che le dico tirami un po' su qua, tirami un po' su là, che non si sa mai, che magari sto meglio, che non ho niente contro questo, ma ho... nel momento in cui una persona invece sta male in questo tipo di situazione perché ci soffre, perché non la vive bene, perché la vive, oppure perché la vive in maniera ossessiva, quello che diceva Marco prima, è una situazione che è a livello ossessivo, non è una situazione vissuta vado a fuori e sto bene così. Noi abbiamo al giorno d'oggi quello che chiamiamo le sexual addiction, che sono delle dipendenze sessuali importanti, pericolose e molto dolorose. Tutto qua.
Posso rispondere anch'io? Perché ci tengo molto, è una bellissima domanda questa. Io sono preoccupato perché non solo vedo che ci sono tante persone che stanno male, ma perché vedo che ci sono anche tante persone che non hanno la consapevolezza di stare male, ma in realtà stanno male. Se in un altro convegno io ho fatto una relazione in cui dicevo che l'avevo intitolata L'ansia da prestazione è una nuova malattia sociale. Perché se le aziende che vendono farmaci per l'erezione, Viagra, Cialis, Levitra, così non facciamo torto a nessuno, si rincorrono, no? nel fare il record di quante ne hanno vendute, è perché ne vendono davvero tante. Se le nostre caselle di posta elettronica sono piene di spam di Viagra, Cialis e Levitra, è perché hanno un mercato enorme. Se, come hanno riportato tanti giornali, ma anche Panorama ha fatto una vera e propria inchiesta su questo, ormai una nuova forma di guadagno illecito è non tanto fare in casa le pastiglie di ecstasy o okay, che, ma fare le pastiglie di Viagra, Cialis o similari, perché importano, no, la materia prima dall'estero e poi fanno le compresse in casa e le spacciano con un guadagno medio superiore a quello che se vendessero la droga. Questo, e ho fatto solo un piccolo esempio di una piccola parte, di una piccola fetta, no, di popolazione che in realtà sta male, ma non è consapevole. Quindi la mia preoccupazione è un po' questa, perché l'idea mia è che questa infelicità e insoddisfazione incominci davvero ad essere sempre più forte, sempre più presente, anche al di là di quella che è la percezione delle persone stesse. Non so cosa succederà, la preoccupazione è proprio questa. Io ho una sorta di pseudo bomba innescata, io non so se esploderà o no. Spero che non esploda, nel senso che abbiamo ancora adesso, troviamo tanti ordigni della guerra mondiale e fortunatamente quelli non sono esplosi. Ecco, io spero che non esploda mai, ma se esplode ci siamo dentro tutti, no? Va bene.
Io credo che quello che dice Marco sia giustissimo, perché un'altra cosa che io vedo molto spesso a proposito di queste famose pillole blu e che noi vediamo come sessuologi ultimamente è, qui ho da dire qualche cosa nei confronti di chi le ordina, perché adesso a parte quelli che le comprendono via internet eccetera eccetera, ma purtroppo ci stiamo accorgendo che c'è una grossa dipendenza psicologica da questo tipo di farmaco. Intendo dire che l'urologo, l'andrologo, il medico di base le danno con una grande facilità. Sì, sì, le prenda pure per un mese, due mesi, tre mesi, tanto le fa bene, è vero. Però dopo io mi ritrovo nello studio pazienti di 40 anni, disperati, perché non riescono a toglierla più. Perché poi viene l'ansia, non riescono a farlo senza, e quindi è una vera e propria è un'altra nuova dipendenza.
Sì, prego.
Non dico ancora questo. Sì, sì. La tale dipendenza è vero se non la sai gestire. Cioè, nel senso, quando no, è come ma il problema è che i medici non hanno, non tutti i medici, è chiaro, però la maggior parte dei medici, diciamo così, però purtroppo questa è la realtà, non hanno una preparazione sessuologica, no? Per cui dare il prescrivere il Viagra senza, solo perché il paziente te l'ha chiesto, no? Sì. Perché l'autoprescrizione dal medico è una delle cose. I medici ormai non hanno neanche il tempo, forse la voglia, no, di mettersi lì e fare le ricette chiedendo perché mi chiedi il tale farmaco. Allora, almeno da me, nella mia zona, no, le persone mettono l'appunto per il medico nella casella della fatta apposta e il mattino dopo si ritrovano nella casella la ricetta fatta, no? Ora, probabilmente poi la maggior parte dei casi la segretaria gli prepara al medico la ricetta precompilata, poi il medico mette solo la firma. Quindi in realtà non sa neanche, no, che cosa sta scrivendo quel medico. E quindi soddisfa in realtà tutte le richieste, no, che ci sono. Noi abbiamo, nella mia zona, noi abbiamo un medico poverino che ha dei seri, dico, ma tanto non è nessuno svelare, ha dei seri problemi psichiatrici. Questo medico, pur essendo una brava persona originariamente, era anche un bravissimo medico. E, nonostante abbia dei seri problemi, ma voi vedete anche le sue ricette sono scritte in maniere bizzarre, è il medico di base che ha più pazienti di tutta la zona, proprio perché prescrive qualunque cosa gli si chieda. No? È il massimo dell'autoprescrizione. Quindi in questo senso se le terapie servono, se sono gestite, no, dal terapeuta, se no è ovvio che...
Sì, è stata una bella provocazione, perché il giornalista dà proprio voce a quelle che sono bene, quelle che sono le osservazioni tra le persone. Ma vedi Beppe, direi che una cosa molto concreta è questa, che tu indubbiamente l'aspetto erotico, erotismo, poi soprattutto quando si è giovani è un elemento entusiasmante, però di fatto tu incontri una persona e qualcuno dei due ne soffre da questo incontro. Non è facile che uno esca da un incontro che può anche essere puramente sessuale e non venga toccato sul piano del sentimento. Anzi, dico, sarebbe grave se non succede questo, perché uno dei problemi è questa anaffettività che viviamo nella società. Io quando vedo queste ragazze che si incontrano di giorno andando, io abito a Modena, quindi passo facilmente per Borgo Panigale, e si vedono che sono anche belle ragazze fisicamente, io penso proprio che non riuscirei ad andarci, perché io quando sono con questa ragazza non posso non pensare che è una persona, cosa fa lì, perché è sulla strada, cosa fai lì, cioè, immediatamente ho di fronte una persona e questa la cosa mi spegne, non riuscirei. Questi rapporti, sì, per cui uno va lì e non gliene frega niente di questa ragazzina che sta facendo questa cosa, è un problema serio, questa ineffettività. Allora, io dico sì, io in questi giorni seguo una ragazza che è stupenda, una bellissima ragazza, questa si va, ha un problema. Seguo. Seguendo, diciamo, in terapia. Questa ragazza, che è veramente una stupenda ragazza, ha dei problemi importanti, delicati, però si è invaghita di un ragazzo il quale, ma è paradossale, ma è un fatto reale, c'è anche un problema. La va puntualmente a cercare quando gli pare, a volte il venerdì sera alle 2 di notte, il che ti dovrebbe fare anche pensare che ha altre storie nel frattempo. La va a cercare esclusivamente per un fatto sessuale. Uno può dire che se ne frega, sono contento. No, perché lei non è contenta per niente. Lei è disperata perché lei si è andata a coinvolgere emotivamente e lo ama e vorrebbe avere un rapporto d'amore, ma non riesce. Poi la cosa entra in una sua problematica particolare. Io dico sempre che tradire può essere una cosa bella, ma ti va bene se va male. Cioè, si va bene se non ti innamori, perché se uno si innamora dopo è un disastro, tanto più se l'altro non ti corrisponde. Insomma, sto cuore qui c'è, ma direi che non è un imbarazzo, è quello che poi ci fa essere persone, non è un valore aggiunto.
Sì. Allora, prima il dottor Marco Rossi diceva dei numeri, insomma, dava dei numeri, no che dava dei numeri, insomma. Chiedo scusa. Dava delle cifre, insomma, statistiche, e diceva che appunto, comunque queste cifre che dava non sono assolutamente a favore della coppia, mi pare, giusto? Che ha detto che i divorzi sono in aumento, non so, il 70% delle persone tradisce, il 46% è infelice. Allora, perché, visto che tanto di moda il rapporto sessuale di gruppo, giusto? Perché ancora perché battersi per la coppia?
Perché?
Battersi per la coppia, perché insistere per la coppia visto che non è di moda, mi pare di capire dalle cifre, e per qual motivo? Prima domanda. Seconda domanda, se conoscete Second Life, e quindi cosa ne pensate, cioè, questa evoluzione della chat, perché è un'evoluzione della chat, dove il corpo uno lo sceglie, sono le skin, c'è una ricerca della skin, quindi un corpo mentale, cioè quello che noi abbiamo cioè quello che noi pensiamo di noi stessi, cioè non il nostro corpo reale, ma quello che noi pensiamo di essere.
Parto io. La coppia è comunque fondamentalmente sempre al centro della vita. È vero, no, che aumentano le esperienze di sesso di gruppo, diciamo, come diceva anche Ramina, in fondo ci sono dei comportamenti che sono sempre esistiti. Se noi pensiamo che il sesso di gruppo era fatto anche all'epoca romana, c'è stato addirittura un imperatore che aveva fatto addirittura un editto per poter decidere ufficialmente tramite questo editto di chi potessero essere i figli che nascevano durante le orge del sabato. Ma era vissuto in un altro modo, no? Quello che è cambiato nel corso del tempo è che anche queste esperienze ci sono, ma sono vissute in una maniera più compulsiva, non naturale. Però la coppia è sempre al centro, cioè qualunque cosa stia succedendo, anche la più banale o al contrario drammatica, non prescinde comunque che ancora noi siamo una società che comunque è fondata sulla coppia. Punto uno. Punto due, io sono assolutamente, totalmente contrario alla perversione di Second Life. Perché sono, al contrario, parzialmente, ma lo uso anch'io, a favore di internet e di qualunque forma di comunicazione via web, ma trovo che Second Life sia una perversa forma di masturbazione. Anche se io non sono contrario alla masturbazione, anzi, trovo che la masturbazione sia atto estremamente sano per vivere sanamente una propria sessualità. Ma Second Life ha un contenuto perverso, perché attraverso qualcosa che poteva avere una validità iniziale di idea, cioè mi creo, no, una sorta di seconda identità, come se fosse una seconda chance, ma già qua non sono d'accordo, perché se devo trovarmi una seconda chance virtuale perché ho cannato tutto nella mia vita reale, vuol dire che no, forse è meglio se non passo quelle ore davanti al video e cerco di passare quelle ore per risolvere i miei problemi nella realtà. Ma quello che è ancora più perverso è che questa idea, che poteva avere delle validità, è diventata strumento commerciale. E allora, se devo pagare per potermi creare un corpo diverso da quello che ho e che già mi fa schifo perché me ne devo andare a creare un altro e devo anche pagarci sopra, quindi pago nel reale e pago nel virtuale, no, questo è troppo perverso. Allora, un mio vecchio professore diceva che le perversioni non si curano. Io non posso pretendere che le perversioni si curino. Posso cercare di smussare certi angoli perversi, però fuggo, no, dai tentativi di farmi entrare dentro nuove forme di perversione che sono un altro modo per spillarmi dei soldi.
Io credo che la coppia sia insostituibile, coppia in ogni senso, coppia omosessuale, coppia eterosessuale, cioè noi stiamo bene con l'altro, c'è poco da fare, noi lo cerchiamo, stiamo male da soli, sì, stiamo anche bene da soli, cioè intendo dire che, perché no, però avere qualcuno vicino e fare le cose insieme è tutt'altra cosa.
Io penso che la coppia omosessuale non abbia senso. Penso che la coppia omosessuale non abbia senso. Punto.
Certo. Perché? No, invece.
Vabbè, comunque vedete, dobbiamo purtroppo stringere, perché vedi, i bei temi stanno saltando fuori anche adesso, quindi prego di fare una domanda perché vedo già i relatori del prossimo intervento. Grazie.
Io ringrazio il dottor Rossi per aver valorizzato la parola arcobaleno in un momento di crisi, almeno nella sessualità possiamo parlare di arcobaleno. Però vorrei sottolineare quello che ha detto anche la dottoressa, è molto importante il triangolo equilatero, mente, corpo e psiche, cuore, aggiungiamolo anche. Purtroppo oggi ce ne dimentichiamo, perché noi diciamo che soffriamo, ma la sofferenza sta anche in una nostra ignoranza, e mi spiego, nel senso che abbiamo una possibilità di approfondire queste tematiche anche da soli, non c'è bisogno della coppia, perché quando poi stiamo in coppia noi dobbiamo essere capaci di valorizzare questo rapporto di coppia. Invece molte volte ci aspettiamo dall'altro un qualcosa che non siamo capaci di trovare da soli. Allora qui si valorizza la vostra figura. Io non sono d'accordo col signore che è intervenuto prima. Noi non abbiamo la cultura di andare dalla persona esperta, come ce l'hanno per esempio i paesi dell'America Latina, che sono quasi tutti in continuo rapporto con l'analista. E questo ben venga, perché è un modo di comunicare che molte volte la nostra società non ci permette di fare. Io lo vedo nel gruppo, c'è bisogno di comunicarsi delle cose per crescere, per trovare delle risposte. Molte volte noi dove le andiamo a trovare? Nel Cialis, nel Viagra? Questo veramente mi fa ridere, perché poi quando noi ci autogasiamo per dare delle grandi prestazioni, non facciamo altro che dare del piacere soltanto a noi stessi, e quindi questo non è comunicare nella coppia o con l'altra persona. E questo, faccio una domanda alla dottoressa: la sessualità di cui abbiamo parlato prima, il piacersi maschile e femminile, c'è una bella differenza? Parliamone, perché quando una donna va alla ricerca del seno più grosso, fin dall'età di 15 anni, se ne sta parlando tantissimo ultimamente, quando le cinquantenni come me cercano di togliersi le rughe per piacere di più, a chi? A se stessi? Ma no, non c'è mica bisogno. Una donna di 50 anni ha tanto da trasmettere per quanto riguarda la sessualità, che ogni uomo sarebbe ben felice di vivere la sessualità con una donna matura. Però noi a questo punto le viviamo sempre come oggetto nei confronti del desiderio dell'uomo. Okay. Grazie.
Ma è vero, ha ragione. Purtroppo noi donne dobbiamo recuperare noi stesse, recuperare in maniera serena quello che abbiamo per poter vivere con l'altro. Altro bene, certo che se ci mettiamo in testa tutte queste cose che non siamo abbastanza sicure, cioè nel rapporto l'autostima è un fondamentale anche nel rapporto con noi stessi, cioè nel momento in cui noi creiamo un'autostima sicuramente poi le cose funzionano meglio.
Bene, guardate, è un tema, è un tema stupendo. Voi capite che abbiamo toccato, certamente che abbiamo un parametro che si chiama il cuore, il sentimento. Uno può teorizzare che il tradimento può essere anche una cosa moderna, l'importante è poi che non ti faccia soffrire. E dopo le teorie finiscono lì, dove cominci il dolore. Vabbè, grazie a tutti, e chiamiamo i nostri relatori perché abbiamo un bellissimo tema che è il racconto noir. Con un notissimo criminologo che è Alfredo Verde e un altrettanto noto giornalista che è Filippo Vendemmiati, quindi vi chiedo di restare qui con noi. Grazie a tutti voi.